Così Casapound prende soldi con il 5 per 1000. Il partito neofascista attraverso una cooperativa riceve i fondi della quota IRPEF. Forza Nuova e Fiamma Tricolore invece incassano fondi da quell'Europa che criticano continuamente. Ecco come. Di Andrea Palladino, Giovanni Tizian e Stefano Vergine. 08 novembre 2017. Mamma Europa, aiutaci tu. La richiesta è legittima e la avanzano tutti i partiti. Tuttavia è curioso che la richiesta di sostegno economico arrivi dal partito Movimento APF. Il nome Alleanza per la Pace e la Libertà non tragga in inganno. Non si tratta di un'associazione di pacifisti. L'acronimo APF è la Casa Europea dei Neofascisti. A guidarla è Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova. Lui è il presidente e fondatore di APF. Del partito Movimento fanno parte nazionalisti britannici, spagnoli, belgi, slovacchi, svedesi. Conta 3 rappresentanti, che eletti con i rispettivi partiti nazionali hanno poi aderito al progetto di Fiore. Tra i quadri dirigenti di APF c'è per esempio l'amico di una vita, l'inglese Nick Griffin. Ammirano Putin, parteggiano per Assad, sognano l'Euro-exit. Tuttavia, nonostante lo scetticismo radicale verso le istituzioni di Bruxelles, il 19 aprile dell'anno scorso hanno aperto una sede nella cittadella europea a soli 4 minuti dal tanto vituperato Palazzo del Parlamento. E da 2 anni li troviamo in coda, come tutti gli altri odiati partiti del sistema, a chiedere le sovvenzioni allo stesso Parlamento. Finanziamenti, cioè, che l'istituzione concede da ormai 13 anni ai partiti politici europei e alle fondazioni collegate. Negli ultimi 2 anni l'ufficio che si occupa di stanziare il denaro ha riconosciuto ai neofascisti 819.000 euro. Le sovvenzioni, dai documenti ufficiali dell'Europarlamento, risultano concesse. Tuttavia sul loro sito i leader di APF hanno lanciato in questi giorni una campagna di raccolta fondi. Nel comunicato attaccano l'Unione Europea colpevole di avergli congelato i soldi assegnati nell'anno in corso. La galassia neofascista di Fiore drena risorse anche tramite fondazioni amiche. Negli ultimi 2 anni quelle vicine a APF, Europa Terra Nostra e Pegasus, sponsorizzata da Coalition pour la Vie et la Famille, movimento in cui ha avuto un ruolo Stefano Pistilli legato a Fiore, hanno ottenuto 649.000 euro. Dunque, sommando le varie cifre i neofascisti di APF, e quindi Fiore e Forza Nuova, potrebbero incassare potenzialmente più di 1.200.000 euro. Non sono tuttavia gli unici nazionalfascisti a chiedere soldi all'Unione Europea. A seguire, infatti, troviamo l'Alleanza Europea dei Movimenti delle Nazioni, AEM. I leader sono gli ungheresi di Jobbik, ma del gruppo fa parte anche Fiamma Tricolore con Valerio Cignetti, ex MSI, che ricopre il ruolo di segretario generale. Tra il 2012 e il 2015 l'AEM ha già incassato dall'Europa poco meno di 1.200.000 euro, mentre è in attesa di riceverne altri 700.000 già concessi per i successivi anni. Discorso diverso per Casapound. Se Fiamma Tricolore e Forza Nuova, infatti, succhiano risorse a Bruxelles, il movimento di Iannone ha trovato una soluzione alternativa. Lo fa chiedendo ai contribuenti un attraverso il 5 per 1000. Il codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi non è però quello di Casapound, bensì della cooperativa Isola delle Tartarughe. La tartaruga è il simbolo dell'organizzazione neofascista guidata da Gianluca Iannone e Simone Di Stefano. Solo che Casapound è ormai a tutti gli effetti un partito, perciò gli spetterebbe il 2 per 1000 e non il 5. Gli ultimi dati ufficiali disponibili riguardano il 2015, anno che segna il record di incasso, 41.036.000 euro. A partire dal 2007 è stato un continuo crescendo. E il confronto con i 4.000 e pochi spiccioli di 10 anni fa fotografa la crescita degli eredi di Marinetti e Mussolini. Sommando 6 anni contributivi a partire dal 2010, si sfonda quota 200.000. Tesoretto che fa sempre comodo, utile per finanziare feste, banchetti, iniziative, manifesti. A queste entrate vanno aggiunte le contribuzioni libere, i tesseramenti aumentati di molto, le attività sul territorio. Non c'è che dire, è decisamente cresciuto questo movimento. Un'onda nera di 6.000 tesserati, con un centinaio di sedi sparse per l'Italia, una web radio, associazioni di vario genere, librerie, società editrici. E con azienda e cooperative di riferimento, come ogni partito che si rispetti. Seguono due articoli precedenti dall'Espresso. Sporchi negri, zecche, froci, tutte le vittime di un anno di violenza fascista. Nella notte del 29 ottobre un bengalese è stato preso a calci in faccia nel pieno centro di Roma. I responsabili, un gruppo di ragazzi vicini al mondo dell'estrema destra capitolina. Il linciaggio va ad ingrossare l'elenco delle aggressioni nere di quest'anno, l'anno delle squadracce 20 di Federico Marconi. 31 ottobre 2017. Cortic Chondro, 27 anni, è stato aggredito nella notte del 29 ottobre in piazza Cairoli, nel pieno centro di Roma. La sua colpa, quella di essere uno sporco negro. È questo che gli urlano i 5 giovanissimi aggressori, hanno tutti tra i 17 e i 19 anni, mentre lo riempiono di calci e pugni. Uno di loro, alla fine del pestaggio, torna indietro per sferrare un calcio in faccia all'ormai inerme Chondro. Tutti i componenti del branco sono stati fermati dalla polizia un'ora dopo il pestaggio e adesso sono accusati di lesioni gravissime. Alessio Manzo, il ragazzo che ha colpito il bengalese al volto, è accusato anche di tentato omicidio. Il GIP Paola Tomaselli deciderà se convalidare il fermo dopo l'interrogatorio di garanzia. Chondro al momento è in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Branco razzista o squadraccia fascista? Alessio Manzo, 19 anni, accusato di tentato omicidio, è legato alla galassia dell'estrema destra romana, Forza Nuova, Roma ai Romani, lotta studentesca. Con il gruppo di Giuliano Castellino ha partecipato alle manifestazioni dello scorso 29 settembre al Trullo. In quell'occasione i neofascisti volevano impedire lo sfratto degli occupanti abusivi italiani e la successiva assegnazione di una casa popolare a una famiglia italo-eritrea che ne aveva diritto. Nella perquisizione a casa di Manzo, gli agenti della Digos hanno trovato materiale riconducibile all'ideologia fascista che era già emersa a caldo dai suoi iscritti su Facebook. Il suo profilo social è pieno di post che non lasciano dubbi. Mussolini, spero nel suo ritorno per salvare. E ancora, se per razzista si intende chi difende la propria terra, allora siamo razzisti. Il tutto condito da saluti romani, foto del Duce, commenti antisemiti. L'altra grande passione di Manzo è la Roma. Il 19enne è un affezionato supporter dei giallorossi, come conferma ancora una volta il suo profilo Facebook. Vi è scritto infatti, lavora presso a Roma. Anche per questo le prime indagini degli inquirenti si sono rivolte verso l'ambiente della curva romanista, non immune ad infiltrazioni neofasciste di Forza Nuova come di altri gruppi dell'estrema destra romana. Al momento però non sembra esserci nessun coinvolgimento della tifoseria organizzata. Non è il primo caso di violenza fascista che quest'anno ha macchiato l'Italia, come denunciato più volte dall'Espresso. Il 2 febbraio, fuori dal palazzo municipale di Ostia, viene aggredito un attivista di una onlus che si occupa di migranti. Mi hanno accerchiato, gettato in terra e preso a calci, i passanti non hanno fatto nulla per fermarli. Poco distante un sit-in di Casapound, Fratelli d'Italia e noi con Salvini. I partecipanti alla manifestazione negano tutto, ma la polizia cerca tra loro i responsabili dell'accaduto. L'11 febbraio invece, nel Viterbese, alcuni militanti di Casapound effettuano una spedizione punitiva contro Paolo, ragazzo 24enne colpevole di aver condiviso su Facebook una vignetta satirica che recitava: chi mette il parmigiano sulla pasta col tonno non merita rispetto. Fatti i cazzi tuoi, non prendere in giro Casapound, gli urlano tra un pugno e una cinghiata. A inizio ottobre il tribunale di Viterbo ha condannato a 2 anni e 8 mesi il presidente di Casapound Cimini, il trentenne Jacopo Polidori, e Michele Santini, militante poco più che 18enne del partito neofascista. La violenza arriva anche a Milano. Il 1 aprile 25 militanti di Casapound aggrediscono un componente della rete degli studenti. Il ragazzo viene inseguito, spintonato e gettato nel naviglio tra insulti e sputi. Nazitalia, viaggio nell'estrema destra. Il 20 giugno, ancora a Roma, un 18enne viene aggredito con un tubo di metallo perché zecca comunista. È colpevole di indossare una maglietta del cinema America occupato. Il giorno dopo, fuori da un circolo Arci di Pescara, 2 ragazzi vengono aggrediti da una coppia di uomini che alle forze dell'ordine dichiarano di essere fascisti e razzisti. 10 giorni dopo, il 30 giugno, a Tor Bella Monaca, quartiere periferico della capitale, un 52enne bengalese viene aggredito da 4 ragazzi italiani perché destinatario di una casa popolare. Le squadracce non si sono prese neanche qualche giorno di vacanza. Nella serata di sabato 5 agosto, nel pieno centro di Mantova, un gruppo di 5 ragazzi e ragazze noti per la loro appartenenza a gruppi di estrema destra hanno effettuato una spedizione punitiva nei confronti di Lorenzo. È colpevole di simpatizzare per la sinistra. Nella mattinata del 28 settembre, Forza Nuova e Roma ai Romani si sono uniti ai residenti per opporsi allo sgombero di una famiglia italiana che occupava abusivamente un alloggio popolare. I manifestanti hanno poi voluto impedire l'ingresso dei nuovi legittimi assegnatari, una famiglia italo-eritrea. Sono intervenute le forze dell'ordine, a cui i neofascisti hanno risposto con una sassaiola. 3 agenti sono rimasti feriti, e 3 persone sono state fermate. Tra queste Giuliano Castellino, leader del movimento Roma ai Romani, considerato da Forza Nuova come un prigioniero politico. Il vento fascista dalle periferie al Parlamento. Gli squadristi sono tornati in strada. Soffiano sul fuoco delle migrazioni e della crisi economica. Mentre crescono i consensi, i loro slogan tracimano nelle istituzioni. Di Giovanni Tizian. 01 agosto 2017. Braccia tese dietro le barricate. Ombre nere sulle periferie, strette nella morsa del degrado. scontri con le forze dell'ordine per difendere il diritto alla casa degli italiani nelle borgate sempre più distanti dai centri storici, da Palazzo Chigi, dal Parlamento, dal Campidoglio. I fascisti sono tornati, i redi dei boia chi molla fomentano e guidano le proteste. I loro consensi crescono e sono entrati anche in diversi consigli comunali. I loro linguaggi e le loro parole d'ordine tracimano dai gruppi minoritari alle forze politiche più grosse anche in Parlamento. Ostentano saluti romani sul web e nelle strade, organizzano ronde per la sicurezza urbana o contro gli ambulanti stranieri sulle spiagge e perfino navi per bloccare gli sbarchi dei migranti. La nostalgia del passato e la xenofobia si confondono nella retorica populista. Parole d'ordine, sovranità, frontiere e muri, no ius soli, prima gli italiani, famiglia, elite corrotte. Non disdegnano la violenza fisica, si allenano nelle palestre militanti, si sfogano nei concerti d'area, si addestrano nelle curve degli stadi, dove spesso fede politica e criminalità diventano miscela esplosiva. Programmano raduni annuali. Quest'anno il più importante è vicino a Reggio Calabria, dove negli anni 70 i moti di Reggio sono stati il grande banco di prova dell'eversione nera. E c'è anche chi, per soldi o per gloria, imbraccia il fucile per unirsi ai battaglioni filorussi che combattono in Ucraina, nel Donbass. Periferie, la prima linea, prima gli italiani, è il grido dei guerrieri urbani del neofascismo romano. L'avanguardia che ha alzato il livello dello scontro sociale. Soffiano i militanti neri sulla miccia della guerra tra poveri delle periferie. Resistenza etnica, la definisce Giuliano Castellino, ultras della Roma, leader del movimento Roma ai Romani, vicino a Forza Nuova. Castellino ha nel suo curriculum anche un'apparizione nella destra di Storace. Roma ai Romani, insieme a Forza Nuova e Casapound, si batte per il diritto alla casa delle sole famiglie italiane. Il 23 gennaio scorso, al Trullo, quartiere popolare di Roma, il gruppo si è mobilitato per difendere dallo sfratto una giovane coppia di romani abusivi, lei 17 anni e incinta, lui 20 anni e precario. A pagarne le conseguenze una famiglia egiziana, padre, madre e 5 figli, a cui la casa era stata assegnata. Dalla protesta all'azione con i capi della destra radicale al fianco degli emarginati. A distanza di poco tempo si sono verificati altri 2 episodi simili. A San Basilio, periferia romana al centro di forti interessi criminali, a una famiglia di origine marocchina è stato impedito di entrare nell'alloggio assegnatole dal comune. L'azione ha ricevuto la solidarietà di Forza Nuova e di Roma ai Romani. 3 settimane fa a Tor Bella Monaca, altro sobborgo dilaniato da spaccio e mafie varie, Hovladar Dulal, 52 anni, cittadino italiano ma originario del Bangladesh, è stato aggredito. Aveva finalmente ottenuto l'appartamento popolare, ma il colore della pelle ha fatto la differenza. Negro, qui non c'è posto per te. Le case sono tutte occupate, gli hanno urlato ignoti, mentre lo picchiavano. Basta un soffio e il focolaio divampa. I movimenti neofascisti hanno trovato il loro campo di battaglia. Ecco cosa scriveva Castellino sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa. Il popolo di Tor Bella Monaca ha dimostrato con i fatti che Roma e i romani sono sempre più con i fascisti. In un altro post del 15 giugno dettava la linea, la patria si difende a calci e pugni. Nella foto pubblicata c'è anche il camerata Maurizio Boccacci, 60 anni, capo dell'organizzazione Militia Italia, storico leader dell'estrema destra dei Castelli Romani, già animatore di presidi di solidarietà a favore dell'ex capo delle SS naziste Erich Priebke, tra gli esecutori dell'eccidio delle fosse ardeatine. Negli ultimi mesi Boccacci non ha perso un'udienza del processo Mafia Capitale. Maglia verde militare ascoltava in silenzio le accuse rivolte al suo amico Massimo Carminati, il cecato dei nuclei armati rivoluzionari. Boccacci e Castellino hanno anche un nemico comune, Emanuele Fiano, il parlamentare del PD riferimento della comunità ebraica. Fiano, delle tue leggi ce ne freghiamo, eccoti il saluto romano, recitava uno striscione sequestrato dalla Digos di Roma al gruppo di Castellino. Dello stesso tenore le esternazioni social di Boccacci, Fiano, pezzo di siamo fascisti e tanto basta. Skinhead nelle istituzioni. I gruppi della destra estrema si sentono forti. Sospinti dal vento che spira nel paese e in Europa, hanno alzato il livello dello scontro. Legittimati dalle campagne xenofobe alimentate da leader dal grande seguito come Matteo Salvini. I flirt tra Lega e forze neofasciste, per quanto Salvini si sforzi di negarlo, non sono del resto un mistero. Un esempio di joint venture politica con queste sembianze ha preso forma a Monza. La nuova giunta di centrodestra, Lega inclusa, ha nominato assessore allo sport Andrea Arbizzoni. Eletto con Fratelli d'Italia, la comunità ideale da cui proviene è però Lealtà, Azione, gruppo d'area skinhead radicato in Lombardia. Arbizzoni tra il 2009 e il 2012 aveva ricoperto il medesimo ruolo ai tempi del sindaco leghista Mariani. Ma l'assessore, ultras nel tempo libero, non è l'unico ad avere avuto accesso ai palazzi delle istituzioni. Stefano Pavesi, pure lui di Lealtà Azione, è stato eletto con la Lega Nord nel municipio 8 di Milano. Si è fatto notare fin da subito nel giorno della commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, secondo lui una logica conseguenza del vile attentato dei partigiani. Il 26 gennaio scorso, invece, all'incontro organizzato da una costola di Lealtà Azione, dal titolo «Come il gender vuol sostituirsi all'uomo e alla donna», ha partecipato Gianni Colla, consigliere regionale del Carroccio. Matteo Salvini ripete spesso che fascismo e antifascismo sono ormai concetti del secolo scorso, che gli italiani vogliono guardare avanti. Salvo poi esprimere solidarietà al nostalgico del duce titolare del Lido di Chioggia. E non sembrano guardare oltre i movimenti di estrema destra che hanno trovato una sponda nella Lega. Come i militanti di Lealtà Azione, appunto, che ogni anno salutano con il braccio teso i caduti della Repubblica Sociale Italiana nel cimitero maggiore di Milano. Pugni e cinghiate. Anche le squadracce sono tornate e a volte usano le cinghie per punire i detrattori. Il 12 febbraio scorso a Vignanello, in provincia di Viterbo, Paolo, poco più che ventenne, viene aggredito da una quindicina di militanti di Casapound. Colpevole secondo il branco di aver commentato sui social una vignetta sul movimento «Chi mette il parmigiano sulla pasta al tonno non merita rispetto». Versione ironica dello slogan reale con cui Casapound ha tappezzato alcune città. Chi scappa dalla guerra abbandonando famiglia, mogli e figli non merita rispetto. Fermati, gli hanno intimato, mentre una mano lo trascinava a terra. Non devi più prendere in giro Casapound. E giù botte. Sulla scena anche Jacopo Polidori, leader locale del movimento. Con fare minaccioso batteva la cintura sul palmo della mano e poi sferrava 4 o 5 colpi sulla schiena di Paolo, non desistendo alle sue suppliche, hanno scritto i magistrati. A Paolo hanno fratturato il naso, rotto un dente e le cinghiate gli hanno lasciato delle escoriazioni sul dorso. La prossima volta ti fai i cazzi tuoi, gli ha detto uno dei picchiatori prima di andarsene. Il 20 ottobre ci sarà il processo a carico di Polidori. Il leader nazionale di Casapound, Gianluca Iannone, non ha condannato il gesto. Ostia Patria Nostra. Nel municipio della capitale, a Ostia, fra 3 mesi si andrà alle urne per scegliere il nuovo presidente. Sarà il primo voto post-scioglimento per mafia. Un anno fa alle ultime comunali Casapound ha ottenuto il 2% e in alcuni seggi ha toccato punte del 10%. In particolare a Nuova Ostia, zona popolare e con un alto tasso di criminalità. Un risultato che se venisse confermato a ottobre garantirebbe a Casapound un consigliere municipale. Nella stessa area di massimo consenso per il movimento, secondo i detective e la procura di Roma, comanda il clan Spada. Un gruppo criminale al centro di molti sospetti e di varie retate, l'ultima il 12 aprile scorso. A Ostia Casapound ha organizzato ronde su richiesta per cacciare i venditori abusivi stranieri dalla spiaggia. Sostiene le famiglie italiane che hanno occupato le case popolari a rischio sfratto. Accusa il PD e commissario prefettizio del degrado in cui versa il municipio. Tra le figure del movimento che hanno riscosso più successo c'è Carlotta Chiaraluce, alter ego del responsabile del litorale romano, Luca Marcella. Candidata alle ultime comunali, ha raccolto più di 1300 voti. Entrambi non hanno speso una parola sul potere locale del clan Spada. Forse perché in sintonia con i militanti di Casapound c'è Roberto Spada, fratello di Carmine detto Romoletto, ritenuto dall'antimafia di Roma il capo del clan. I contatti con Casapound risalgono all'anno scorso, titolo dell'iniziativa Giovinezza in Piazza, promossa dal movimento di Iannone e dalla scuola di danza della moglie del fratello del boss. Le foto che ritraevano Spada con i referenti locali di Casapound innescarono polemiche politiche, ma a distanza di tempo i rapporti non si sono interrotti. Anzi, stando ai commenti pubblicati su Facebook, pare l'amicizia sia reciproca. L'ultimo contatto a fine giugno, quando Carlotta Chiaraluce sulla pagina di Roberto Spada ha scritto: più tardi passiamo, riferendosi a una grigliata in spiaggia organizzata da Spada, che vanta tra gli amici anche altri militanti dell'organizzazione di Iannone. Non deve stupire. È lo stesso Roberto Spada che sui social si schiera sulle posizioni del movimento dell'estrema destra. È contrario allo Ius Soli, vorrebbe chiudere le frontiere. E condivide lo slogan prima gli italiani. Tolleranza zero. Anche se, per paradosso, la sua famiglia ha origini nomadi,